che l'ha insegnato la filosofia occidentale, richiesto dal Lama, quindi lei provvedeva delle letture sui vari filosofi famosi, greci, romani e così via, occidentali. Lama leggeva queste cose e poi il giorno dopo Jan andava lì a fare delle conversazioni, dibattiti con Lama, che Lama subito ha dimostrato quanto aveva già capito tutto quello che aveva letto when you taught Lama Western philosophy. E poi in più Lama Yeshe aveva veramente un desiderio molto grande di poter avere l'esperienza di insegnare nel sistema universitario degli Stati Uniti. E quindi grazie a Jan ha potuto diventare temporaneamente professore all'Università di California a Santa Cruz e insegnare per un semestre, che ha insegnato i 12 atti.
12 azioni.
12 atti di Buddha. Grazie. E quindi in questo semestre ha una classe di persone che erano veramente molto, molto contenti. Quindi ci fa molto, molto piacere che lei è qua con noi e che parla oggi di del buddismo e attivismo sociale. E ha tante cose da dire, quindi io non vi dico. Well, there's a lot to say about you.
Too much energy. Grazie a tutti quanti di essere qua oggi pomeriggio. Nel 1954 molti di voi non erano ancora nati. Nel 1954 ho cominciato le scuole elementari.
In the United States, 1954 was a great year if you were African American.
Nel 1954 è stato veramente un grandissimo anno per noi americani.
It was the year
afroamericani, sorry.
It was the year that the US Supreme Court decided that separate
è stato l'anno in cui la Corte Suprema americana ha deciso che la separazione e l'eguaglianza non era una eguaglianza. Ma cominciando la scuola in Alabama come ho cominciato io, è stato l'anno in cui la scuola nell'Alabama, la corte dell'Alabama ha espresso il fatto che non potevano integrarsi fra di loro i bianchi e i neri.
So 11 years later, when I graduated from high school,
11 anni dopo, quando ho preso il diploma, anche se era una legge federale che ci doveva essere integrazione, comunque c'erano queste separazioni. Io andavo in autobus, facevo 7 miglia in autobus ed ero sempre separata dagli altre persone, anche se era una legge federale che ci doveva essere integrazione, però lì in Alabama cercavano di tenere sempre separate queste due realtà.
Time period is referred to in American history as the Jim Crow era.
E questo periodo americano è stato chiamato Jim Crow?
Jim Crow.
Jim Crow, ah, Jim Crow è il nome della persona. Ah, ok, la persona che cercava di evitare l'integrazione era proprio Jim Crow, e quindi è stato chiamato così questo periodo americano. E questo voleva dire che nei luoghi pubblici tutte quante le cose di utilità pubblica come le fontane e andare in autobus e così via, c'erano i cartelli con qui ci possono andare i bianchi e da questa parte le persone di colore. E gli afroamericani, anche se avevano dei possedimenti, per esempio mio padre aveva un'automobile, dovevamo tenere le finestre chiuse. Dovevamo tenere i finestrini chiusi perché alcuni bianchi, diciamo fanatici, se ci vedevano passare in macchina magari ci buttavano addosso delle pietre, ci buttavano l'acido. E a causa di un editto della Suprema Corte è successo che appunto c'era una grande discriminazione contro i bambini di colore. Forse avete sentito parlare della morte crudele di Emmett Till. E questo è successo nel 1955, questo è stato collegato appunto alla Corte Suprema. Potete venire anche a sedervi qua davanti, ci sono i cuscini, che state più comodi.
You don't necessarily connect history this way unless you inhabit an African-American body.
E di solito queste connessioni non si fanno se si è delle persone bianche, a meno che uno non sia di colore che li ha sperimentate sulla sua pelle.
But this is how we experienced it.
E questo è come noi le abbiamo sperimentate.
So things were pretty dire. And when I grew up in a mining camp.
Quindi quelle cose erano veramente difficili. Poi io sono cresciuta in un campo di minatori. Il campo era diviso tra bianchi da una parte e neri dall'altra. A noi bambini era detto non dovete mai attraversare la strada e andare dall'altra parte perché altrimenti sicuramente avrete dei problemi. Però ogni tanto noi dovevamo attraversare la strada. E ci venivano dati un sacco di nomi. Era veramente molto dura crescere in quel periodo.
But there were some good things.
Però c'erano anche delle cose buone.
For example, African-American students got a dual education.
Per esempio, gli studenti afroamericani avevano una doppia istruzione o educazione.
We had no books in our schools.
Non avevamo libri nella nostra scuola. Avevamo dei banchi di seconda mano.
We had crumbling buildings.
Avevamo dei edifici fatiscenti.
Yeah. Oh, but we had great teachers.
Però avevamo degli insegnanti fantastici.
So we would study English literature.
Quindi noi studiavamo la letteratura inglese.
And at the
E anche nello stesso tempo studiavamo la letteratura degli africani, dei neri. E quando incontro le persone della mia età, e abbiamo imparato praticamente a recitare le nostre poesie con dei movimenti fisici, e la cosa interessante è che sia gli afroamericani in California o in altre parti dell'America recitavano le poesie esattamente nello stesso modo.
James Weldon Johnson's The Creation, speaking of God creating the world, we all said, his footsteps hollowed the valleys out and bulged the mountains.
E quindi quando facevano le preghiere diceva il piede sbatte sopra la terra, allo stesso modo lo facevano anche gli altri, esattamente uguali, stessi movimenti. Un'altra cosa buona per me era quando ho compiuto 15 anni sono andata a fare le dimostrazioni con il dottor Martin Luther King.
Oh, the Montgomery bus boycotts were over.
Sorry.
The Montgomery,
il boicottaggio di Montgomery in Alabama.
And Dr. King decided that he would bring the civil rights movement to Birmingham, Alabama, the city he called the most segregated city in the South.
E il dottor Martin Luther King aveva deciso di utilizzare proprio la parte della città dell'Alabama che era quella che era considerata la peggiore, nel senso che c'era la maggior segregazione razziale. E lui ha deciso di mettere i bambini di fronte, davanti, durante la manifestazione. Noi bambini eravamo completamente stupiti, no? Sorpresi. Perché noi avevamo sperimentato questa cosa per tantissimo tempo. E ci chiedevamo per quale motivo il resto della nazione non reagisce a queste cose. Il dottor King è stato criticato parecchio per questa decisione di mettere i bambini davanti alla manifestazione. Però io penso che sia stata la miglior strategia. Quindi noi bambini abbiamo marciato durante la manifestazione per 5-6 settimane, ogni giorno. Non avevamo la macchina. Non è che noi abbiamo ottenuto il diploma alla scuola superiore e poi avuto una macchina. Al massimo che ci veniva dato come regalo era un orologio. Però fortunatamente gli autisti degli autobus venivano alla scuola e ci portavano in giro. Letteralmente il preside della scuola annunciava durante questo periodo di prova le lezioni continueranno, ma gli studenti che decidono di andare in città a manifestare la loro assenza non verrà considerata come assenza. Per cui ogni giorno gli autisti degli autobus venivano a scuola, ci portavano giù alla manifestazione in centro città. E noi tutti quanti riempivamo gli autobus. Io ero davvero terrorizzata dai cani.
And most of my friends went to jail.
E la maggior parte dei miei amici è stata imprigionata.
That was a badge of honor I didn't get.
Questo è un tipo di esperienza che non ho avuto. Sorry, you were imprisoned?
I was not arrested.
Oh no, you were not. Okay, okay.
Mi
è dispiaciuto, io non sono stata arrestata, però le prigioni erano talmente piene di gente, come stretti come sardine, noi diremmo in italiano. E stanno tutti quanti in piedi perché non potevano neanche sdraiarsi. Ogni tanto anche alla manifestazione venivano i nostri genitori. Mi ricordo che quando facevamo le manifestazioni, ogni tanto eravamo in fila per due a manifestare. Quindi io tenevo la mano di mio padre e mia sorella dietro teneva la mano di mia mamma.
So I remember my father being very brave because when I'd say I'm scared, he'd just say, "Be calm, daughter."
Mi ricordo che in alcuni momenti avevo veramente una gran paura, però mio papà mi rincuorava e diceva, "Stai tranquilla, non ti preoccupare, figlia mia." Questa è una foto di quei momenti, di quei tempi.
We were right behind this man.
Noi eravamo proprio dietro a questa persona, a questo uomo.
This is a very famous picture of the Birmingham days.
Questa è veramente una foto molto famosa dei tempi di Birmingham.
Now,
Spesso gli ho fatto vedere questa fotografia a mio padre, dice, ma pensa, eravamo proprio dietro a questo uomo.
But we're in none of the photographs.
Però non abbiamo nessuna fotografia.
And my father reminds me that.
E mio padre mi ha ricordato che
yes, no, that's true. We were there.
Sì, è vero, noi eravamo lì.
But we weren't there to have our photos taken.
Ma noi non eravamo lì per farci fotografare. Non eravamo lì. Prima che tutti quanti marciassero in Birmingham, ci siamo fermati alla 16ª strada vicino alla chiesa, che era lì vicino. E lì è dove ho cominciato a imparare riguardo alla non violenza. C'era un gruppo di persone nere, anziane.
We always talk about King, but there was a cadre of women behind King.
Tutte quante parlavamo di King, di Martin Luther King, però c'era un cordone praticamente dietro di donne dietro a Martin Luther King.
And also you should know if you don't that Rosa Parks was not just a seamstress who decided to sit down that day in Montgomery.
Rosa Parks, non era certamente una persona che si stancava e si metteva da parte e sedeva. Lei veramente aveva studiato e messo in pratica l'altruismo. Era veramente attivista, una grande attivista, e quindi ci incoraggiava in questa lotta.
When Rosa Parks died in Detroit in her
90s, e quando Rosa Parks è morta in Detroit,
she was still doing community organizing.
Stava ancora facendo delle attività nella comunità.
So at the church, at 16th Street Baptist Church, we all had to go in there. So we get off the buses from high school, we go in there at 16th Street Baptist Church. And then these women would check us out.
E quindi, E ci fermavamo sempre, quando andavamo giù in città, ci fermavamo sempre nella chiesa battista della 16ª strada, e lì ci veniva detto se quel giorno noi potevamo marciare oppure no.
For example, she might say, Joe, you gonna march today? And Joe said, yes ma'am, I'm ready.
E lei chiedeva, Joe, oggi tu vuoi andare a marciare? E Joe rispondeva, sì, voglio andare a marciare oggi. E lei diceva, no, 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 Joe, non credo proprio che tu lo faccia oggi. E adesso tu ti siedi lì e fai i tuoi compiti a casa e stai tranquillo. Praticamente era un esame, un test, no? Se le persone non erano calme per poter marciare, non era permesso loro di andare a marciare, se non avevano una mente calma. Perché questo era un movimento di resistenza non violenta. Quindi noi abbiamo marciato per circa 6 settimane e poi Birmingham ha deciso finalmente di aprire più possibilità, più posti pubblici per tutti quanti. E questo però ha fatto sì che i bianchi, che erano molto attaccati alla segregazione razziale, si arrabbiassero moltissimo.
That was April and May. In August there was the march on Washington.
E questo è successo in aprile, poi dopo in agosto c'è stata una marcia a Washington. E poi in settembre c'è stato il bombardamento praticamente nella chiesa della 16ª strada, nella chiesa battista. Lì è quando sono state uccise le 4 donne nere, ragazze nere. È tutto quanto il collegamento. Il collegamento del tempo in quel periodo in Birmingham, come sono avvenuti i fatti.
Some people think that Buddhism or Dharma practice and activism don't go together.
Alcune persone pensano che il buddismo, la pratica del Dharma e l'attivismo non possano andare insieme.
But in my opinion, from the time that Siddhartha Gautama became Buddha, from the time that he stood up, Buddhism became active and engaged.
Però dal tempo in cui Siddhartha si è alzato, ha raggiunto l'illuminazione, si è alzato in piedi praticamente, da quel momento lì il buddismo è diventato attivismo e impegno. Quando Buddha ha ottenuto l'illuminazione sicuramente si è sentito grande. Provate a immaginare. Finalmente, no? Si era liberato completamente di questo peso del io, me. Deve essere stato anche difficile riuscire a stare con i piedi per terra in quel momento. E infatti nei testi è detto che lui è rimasto completamente in uno stato di beatitudine per 7 giorni, completamente estasiato. Poi è andato sotto un altro albero. Tanto per provare l'esperienza.
And another.
E poi ha cambiato un altro albero ancora. È andato sotto 7 alberi. I testi dicono che il Buddha era estasiato in un totale stato di beatitudine per 49 giorni. E lì, dopo, si è ricordato del suo scopo. E quindi, fortunatamente per noi, il Buddha si è stato in piedi e ha cominciato a uscire e a propagare il Dharma che lui aveva scoperto. E grazie al fatto che lui ha deciso di condividerlo con gli altri, noi adesso siamo in grado di poter praticare questi, no, di ricevere questi insegnamenti. Dico sempre ai miei studenti di guardare alla vita del Buddha. Guardate alle cose rivoluzionarie che lui ha fatto nel suo periodo. Lui ha eliminato tutte le caste e aveva ha ammesso fra i suoi studenti tutte le caste e ha ammesso anche le donne. E poi ha stabilito i quattro tipi di sangha. E questo è veramente una cosa rivoluzionaria nel VI secolo avanti Cristo. E al di là di Mahavira che ha fondato il Jainismo, che era l'altro insegnante, che era un suo contemporaneo, che aveva permesso alle donne di partecipare ai suoi insegnamenti. Mentre invece gli altri insegnanti che erano contemporanei del Buddha non sono assolutamente ricordati adesso, non si sa nemmeno chi fossero. Dunque, magari non vi ricordate le date riguardo al Buddha quando c'è stato Ashoka e così via, però ci sono delle cose particolari di Buddha che vi ricordate, e come la Mahesha chiama il buddismo in a nutshell, il buddismo, l'essenza del buddismo, cercate di ricordarvi di qualche cosa particolare dell'insegnamento del Buddha. Che cosa vi ricordate? Io dico che ci sono dei versi del Dhammapada che mi piacciono molto e spesso li condivido con i miei studenti. Per esempio il verso numero 5. Hatred is never ended by hatred. Hatred is never ended by hatred. Ah, yes. Il rancore, la collera non può essere eliminato con il rancore o la collera. La collera e l'odio possono terminare soltanto con l'amore. Questa è una legge eterna e questo è il Dharma. Martin Luther King spesso recitava questo verso. Lui conosceva Gandhi, conosceva il Satyagraha e anche naturalmente aveva studiato il buddismo.
He studied in fact with an African American religious mystic by the name of Howard Thurman, who taught him about Buddhism.
Lui ha studiato con un mistico religioso afroamericano che si chiamava Andrew Thurman. Howard Thurman. Era veramente un personaggio molto amorevole. Era molto amorevole e anche ha pubblicato dei testi di meditazione.
Other nutshells, the Buddha said Dhammapada 23. Oh. Buddhism in a nutshell. Do no harm.
E poi un altro punto essenziale, diciamo, del buddismo, che mi sembra il verso 108, dice, il buddismo dice non danneggiare.
Practice virtue.
Praticate la virtù.
Discipline the mind.
Disciplinate la mente.
This is the teaching of all the Buddha.
Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. Alla fine della sua vita, nel Mahavada Sutra, il Buddha dice: in questi 45 anni ho insegnato soltanto due cose, la sofferenza e la sua fine. E questo è un insegnamento molto potente per tutti gli esseri umani. E non è assolutamente un qualcosa che appartiene a una razza o a un'altra. Infatti, non c'è assolutamente una razza. O c'è soltanto una razza. La razza umana. C'è qualche dibattito qua? Avete qualcosa da dire?
You just close the blue. There.
Okay. Now, I do think these are good summations of the Buddha's teachings, and we obviously don't have time to go through Four Noble Truths, Middle Path, any of that, but we all could. But some people say Buddhism and activism doesn't go together because Buddha should be on their cushions. Right? You've probably heard that before.
Dice, what we should be doing. Normalmente, no, noi dovremmo andare a parlare delle quattro nove verità, della via di mezzo e così via, ma non abbiamo tempo di andare in dettaglio in tutti questi insegnamenti. Molte persone comunque pensano che l'insegnamento del Buddha deve essere praticato seduti sopra un cuscino e stare seduti in meditazione. Non è vero, forse?
But at the end of his life, the Buddha said to all his monks and to his bhikkhus and bhikkhunis, go forth, O bhikkhus, for the good of the many.
Però alla fine della sua vita, Buddha Sakyamuni disse ai suoi monaci e monache, per favore, adesso andate per la felicità degli altri, spinti dalla compassione per il mondo, per il beneficio del benessere, del bene, per la felicità degli dèi e degli uomini. E predicate la dottrina che è bella all'inizio, è bella a metà, è bella alla fine.
Mahabhava.
Questo è il Mahagava. E ai monaci dovevano stare per tre mesi nello stesso luogo durante il periodo delle piogge. E non ha mai detto, Buddha non ha mai detto non dovete aiutare gli altri. Ci sono dei monasteri che procurano le medicine per i villaggi e per le persone. C'erano dei luoghi dove venivano dati consigli alle persone. E non erano assolutamente separati dalla comunità dei laici. Ma anzi, erano veramente impegnati con la comunità. Questo, storicamente, è stato così. L'isolamento del buddismo dalla comunità, penso che sia il risultato del colonialismo. E anche la diffusione del cristianesimo, dove appunto i cristiani dicono: ah no, i monaci sono là isolati. E in un qualche modo i buddisti hanno creduto a questa cosa. Ma in questi giorni, in questi tempi, quando c'è così tanto da fare, e sarebbe, è utile pensare a Shantideva, Martin Luther King, Gandhi, Thich Nhat Hanh, e vedere la sofferenza, non la sofferenza degli altri, la mia sofferenza, ma la sofferenza come il sentiero che porta effettivamente alla pace. Non penso che sia una cosa utile per noi aspettare fino al raggiungimento dell'ottavo bhumi del Bodhisattva prima di cominciare a lavorare per gli altri. Prima di cominciare a impegnarci a lavorare per il beneficio di tutti quanti gli esseri senzienti. E in effetti per essere di aiuto, di beneficio per tutti gli abitanti di questo pianeta. C'è veramente tantissimo da fare in America. Noi in America mettiamo in prigione un maggior numero di persone che negli altre parti del mondo. Proporzionalmente. Però imprigioniamo più persone in percentuale e più persone in America della Cina e della Russia insieme, cioè la maggior quantità in America rispetto a questi altri due paesi. E come sappiamo bene, l'America anche, diciamo, gli americani possiedono molte armi, più armi che negli altri paesi. Dico, mi sto cominciando a pensando a delle citazioni dei miei maestri, quindi ci sono vari libri riguardo delle persone, appunto riguardo le prigioni americane. C'è ne uno in particolare scritto da Brian Stevenson, che è una persona di colore, che ha scritto forse questo libro un anno o due anni fa, che si chiama Just Mercy, cioè solo compassione, o sì, solo compassione, mi piace più. Just, ok, compassione giusta.
He talks about absolutely horrific things going on in the States today.
E parla di cose che sono veramente terrificanti che avvengono adesso negli Stati Uniti. È veramente molto toccante.
One of the things he points out, though, that's quite shocking to me, is that
una delle cose che lui scrive in questo libro che è veramente scioccante per me.
One in three black male children will, before they die, become part of the criminal justice system. One in three black male bodies.
Lui dice che uno su tre bambini di colore entreranno nel sistema giudiziario americano. Maschi, uno su tre dei bambini è già maschio, dei bambini, quindi maschietti entreranno nel sistema giudiziario, vuol dire che rischiano proprio di entrare in prigione in qualche modo. Adesso uno su 15, la proporzione, quindi in America adesso, oggi, la proporzione è questa, che uno su 15 americani sono dentro il sistema giudiziario, o sono in prigione, o sono agli arresti domiciliari, oppure stanno per essere processati. Vuol dire che 5-6 persone qui dentro sarebbero coinvolte in qualche modo nel sistema giudiziario. E se voi andate in America, andate a vedere nelle prigioni, vedrete che la maggior parte delle persone che sono in prigione sono persone di colore.
There are many states that still have laws that say children can be tried as adults. My state is one of them: Florida, Georgia, Mississippi, Louisiana, California. Children can be tried as adults and given indeterminate sentences. They can serve for life.
La legge in molti stati americani come la Florida, Louisiana, California e tutti gli stati che ha menzionato possono essere giudicati come adulti e possono essere condannati anche con la prigione a vita. Quindi c'è molto da fare col sistema giudiziario americano. Non so molto qua in Italia come funziona. Aspetta, not to go there. Dice, per favore, se sentite che vengo arrestata, fate di tutto per favore per farmi uscire dalla prigione, non ci voglio stare in prigione. In prigione non si possono aprire le finestre, non si può respirare dell'aria fresca, non c'è la possibilità di avere tranquillità. C'è confusione sempre, continuamente. E poi c'è questo odore nauseante di cibo vecchio. E continuamente e ci sono punizioni continue senza discriminazione e i prigionieri non possono neppure rivolgersi a qualcuno per essere difesi.
I So very likely, 65%, 75%, 85% likely to come back. Because rehabilitation has been taken out of the mission statement of most U.S. prisons. It's just meant to be punitive.
E purtroppo il sistema giudiziario, quando le persone vengono incarcerate, è praticamente il carcere è una punizione, non c'è assolutamente un sistema che aiuti la riabilitazione. Quindi quando una persona anche esce dal carcere, diciamo nel 67-68% delle volte la persona torna in prigione e il sistema carcerario è proprio punitivo e basta. Ho menzionato un pochettino riguardo alle prigioni e possiamo aggiungere anche questo. Diciamo che c'è la carestia in molte parti del mondo, cioè la gente muore di fame. E poi c'è la siccità, che è un fenomeno abbastanza naturale. La carestia è un fenomeno creato dall'uomo. L'acqua non potabile è stata anche questa creata dall'uomo, non dal paradiso.
That 62 individuals own as much wealth as one half of the globe's population. That's too obscene to be reality. 62 individuals own as much wealth as 3.5 billion people.
C'è una relazione di Devon che dice che 62 persone, 62 individui ricchi detengono la ricchezza uguale a 3 miliardi e 400 mila persone. E ci sono dei bambini che vanno a letto senza mangiare in tutto il mondo. Queste sono delle cose che noi possiamo far qualcosa al riguardo. E penso che non dobbiamo aspettare fino a che saremo illuminati. Adesso volevo parlare un attimino un po' della situazione che noi sperimentiamo in America, e particolarmente immagino tutti quanti voi avete sentito parlare della strage che è avvenuta più o meno una settimana fa nel locale gay ad Orlando. Per me è molto difficile cercare di fare questo discorso. Ma voglio citare comunque un fenomeno che per quello che riguarda i diritti umani, soprattutto per quello che riguarda nella popolazione più giovani. Hashtag i diritti dei neri sono importanti.
You know,
Non avete sentito parlare di questo?
Vite?
Black lives.
La vita dei neri è importante. È importante. Siccome le persone, la maggior parte delle persone hanno degli smartphone con macchina fotografica. Quando i neri, i bambini neri venivano attaccati, noi potevamo dirlo, potevamo raccontarlo, potevamo dirlo alla gente, però non c'era la prova di poter dire, guardate, sta succedendo questo. Ma in Missouri, un anno fa, un giovane ragazzo nero è stato ucciso da un poliziotto. Il suo corpo è stato lasciato in mezzo alla strada per ore. Il suo nome era Michael Brown. E comunque i ragazzi neri in America vengono uccisi continuamente. Oppure un giorno all'improvviso spariscono. Dove sono? Sono stati messi in prigione. Sono dentro al sistema carcerario americano. Ma quando è successo a Michael Brown, in qualche modo questa notizia è stata diffusa in tutta la comunità afroamericana, ma anche in tutta l'America, ed è praticamente stato come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha fatto esplodere questa realtà, e che non è soltanto un caso isolato o un episodio isolato quello che era successo a Michael Brown. In qualche modo sembra che appunto i giovani ragazzi neri sono veramente terrorizzati e non hanno assolutamente possibilità di affidarsi a nessuno. Che
vengono percepiti come
minacciosi, una minaccia per la popolazione bianca. Ok, quindi che vengono considerati come una minaccia per la popolazione bianca, i giovani neri americani.
So Michael Brown, the police who shot him, got off. Then blacks got very agitated. Enough is enough.
Quando Michael Brown è stato ammassato, la polizia si è dileguata e i giovani ragazzi neri sono veramente arrabbiati e hanno detto adesso è ora di finirla, basta, e non ne possiamo più. E un ragazzo nero stava scappando dalla polizia e qualcuno ha ripreso che c'era la polizia che stava correndo dietro a un ragazzo nero e la polizia che gli sparava alle spalle questo ragazzo. E poi in New York, nell'isola di New York,
just
c'era un grande ragazzo, un giovane americano, nero, molto gigantesco, sembrava che stesse, stava vendendo le sigarette sfuse. Due poliziotti gli sono andati vicino. Sconfitto, no. Ok. E questo ragazzo americano che stava vendendo le sigarette sfuse è stato contattato da due poliziotti che gli sono andati lì vicino e lui, con un tono abbastanza guerriero, ha detto: no, ragazzi, oggi no. Perché lui ha messo su il suo dito e ha detto no. E così gli sono arrivati altri quattro poliziotti, gli sono andati addosso, uno è andato sopra la schiena e tutti, quattro intorno, insomma, tutti sei, tutti addosso a questo ragazzo. E si può vedere. No, ci sono tantissime storie che adesso mi vengono in mente che potrei raccontare. C'è appunto la storia di Michael Brown, Eric Garner. Vabbè.
Tamir Rice. This is all within a matter of weeks. Tamir Rice said every week there would be one and it was filmed. Eric Garner. Tamir Rice was 12 years old, playing with a gun, play gun. You see a police car roll up. 3 seconds go by. There's a clock on the film. 1, 2, 3. He's dead on the ground. Car pulls up. No, put your hands up. None of that. Just a young boy, dead, 12.
Praticamente queste sono storie che avvengono settimanalmente, se non quasi quotidianamente, e tutti questi ragazzi che ha menzionato i nomi sono stati sparati, ammazzati. Non è che arriva la polizia e dice: ah, smetti le mani in alto, niente, assolutamente, gli sparano da di dietro e dopo 2 minuti che è arrivata la macchina della polizia il ragazzo è morto. L'ultimo nome che ha menzionato era un ragazzo nero di 12 anni. E quando si parlava appunto di questo ragazzo Timmy Rice, che aveva 12 anni ed è stato ammazzato dalla polizia, e questa sensazione è una storia mia personale che appunto cresceva dentro di me, e nessuno è stato indicato come colpevole di questo fatto, nessuno è stato indagato o colpevolizzato per questo evento. E praticamente questo movimento è cominciato attraverso i social media e appunto questi i network generali da circa un since a year it started this is about a, vabbè, circa un anno fa è più o meno cominciato questo con sui social media, ovvero che quando avvengono questi fatti, se ci sono delle persone che possono riprendere, vengono subito messe in questo social media che è appunto hashtag Black Lives Matter.
Black Lives Matter that focuses on black male bodies, right, was founded by 3 queer women.
E questo hashtag è stato fondato da 3 donne omosessuali. Ok.
There is also, believe it or not, hashtag say her name.
E c'è un altro hashtag che si chiama Credeteci o no, Believe it or not. Ah, say your name. Scusate, sì. Ho fatto confusione. just a little bit confused. Believe it or not, I thought
oh,
was
oh no. Okay.
No, no, ok, I got it now. L'hashtag si chiama Dite il suo nome. Mi ha fatto un attimo di confusione, perché l'hashtag era Credeteci o no, perché anche una cosa del genere potrebbe essere possibile. Cioè, una come roba da non credere, no? It's almost something like, don't believe this. Can you believe it? You know? Anyway.
Say her name uses social media to chronicle whenever black females are brutally treated by US policemen.
Questo social media, appunto, dite il suo nome, è particolarmente per le donne che vengono trattate o brutalizzate dalla polizia in America.
Some of the victims are 7 years old.
Alcune delle vittime hanno 7 anni.
Some of the victims are 93 years old.
Alcune delle vittime hanno 93 anni. E quindi questi nomi vengono ripetuti, vengono praticamente, ci fa il racconto storico, no? Di questi eventi contro le donne nere.
So many names that at one point I couldn't move forward.
Ci sono così tanti nomi che a un certo punto non ho potuto continuare a leggerli tutti questi nomi. Non potevo più uscire di casa. Poi mi sono chiesta, cosa posso fare io riguardo a questa cosa? Bisogna assolutamente fare qualche cosa, altrimenti mi sento completamente inutile, senza speranza. Dice, capite quello che voglio dire? Cioè, siete con me? Siete con me? Devo un po' scaldare un attimo l'assemblea. Dice, va bene, grazie del sostegno. E mi sono chiesta veramente che cosa posso fare? Beh, c'è una cosa buona che posso fare.
So one morning, about 2 a.m. or something, I sat down and I wrote this little piece. And it was about Black Lives Matter and how the names keep being added to. And I sent it off to a Buddhist journal.
E quindi quello che ho pensato di fare è che posso scrivere riguardo questo evento, e ho cominciato a scrivere ai miei amici buddisti in modo tale da far conoscere queste cose, da renderle più pubbliche. E poi e così in questo modo sono uscite queste informazioni nelle riviste buddiste, in modo che la maggior parte delle persone potessero avere conoscenza di questi eventi, e così è stato messo appunto in questi giornali. Diciamo il nome Black Lives Matter, l'hashtag Black Lives Matter, era semplicemente una scritta, però il fatto stesso che ci fosse la figura del Buddha che la teneva in mano, questo veramente è stato un buon impatto per la gente. Ho portato Lama Yeshe una volta a sentire un discorso di Angela Davis.
You know Angela Davis.
Sapete chi è Angela Davis, no?
Oh, he
Lama, le è piaciuta tantissimo. Dice, non so se riesco a leggerlo questo adesso, perché forse è un po' difficile per la traduzione, è molto commossa. E la Mayesh una volta mi ha detto, non devi nasconderti, tu devi essere bella ed essere forte. E quindi ho preso in considerazione le sue parole letteralmente, per cui ho portato la Mayesh a sentire Angela Davis una volta che era in California. E la Mayesh era visibilmente eccitato e incuriosito nel sentire il suo discorso. E varie volte durante il discorso di Angela Davis la Mayesh stringe il pugno dicendo, ecco, è esattamente così che io voglio che siano i miei studenti, forti e determinati, come questa donna. E per qualche settimana la Mayesh ogni tanto mi diceva, devi assolutamente mostrare la tua bellezza, devi essere forte, determinata, esattamente come quella donna. La Mayesh mi chiamava figlia. Penso che chiamasse figlia anche altre donne singole, non sposate. Però ho sempre avuto l'impressione che la Mayesh mi considerasse un po' speciale nel suo cuore. E la sua missione, diciamo, il suo scopo era proprio quello di far sì che io mi sentissi speciale e mi insegnava di avere fiducia nelle mie potenzialità. C'è una grande differenza o separazione fra l'essere diversi e l'essere speciali. Mia mamma mi ha sempre visto come diversa, mentre invece la Mayesh mi vedeva come speciale. Cioè praticamente speciale nel senso di riuscire a sviluppare quell'amore per se stessi e fiducia nelle proprie qualità di amore e compassione per gli altri. La Mayesh aveva riconosciuto queste qualità dentro di me, come anche riusciva a riconoscere negli altri. E questo è quello che i maestri genuini sono in grado di fare. Ci amano senza riserva. Per ci vedono esattamente per quello che siamo e vedono anche tutte le nostre potenzialità e come noi possiamo svilupparle.
The wonder is that if someone whom you trust and admire views you in this way,
se qualcuno nel quale voi avete fiducia vi percepisce in questo modo, anche tu cominci ad avere fiducia in te stesso e a vederti in quel modo. E questo ci è qualcosa che noi dobbiamo ricordarci continuamente. Se continuiamo a ricordarci di questo, veramente cominciamo a vedere noi stessi in quel modo. E la speranza cresce quando fate le cose. Quando noi cominciamo a fare le cose, la comunità cresce. Per quanto noi siamo in grado di abbandonare il nostro egoismo, saremo in grado di sviluppare saggezza. Ovvero, più riusciamo a mollare l'egoismo, più acquisiamo saggezza. Compassione è la saggezza in azione. Per cui vi invito tutti quanti, perché c'è veramente tantissimo da fare. L'ultimo fatto interessante, forse molti di voi conoscono questa immagine. Questa è una foto di Martin Luther King con Thich Nhat Hanh che è stata scattata il 4 aprile del 1967. Si conoscevano molto bene. E questa è una foto che è stata scattata esattamente un anno prima che lui fosse assassinato. This picture you mean? After this, okay. Proprio il giorno, esattamente il giorno dopo che questa foto era stata scattata, Martin Luther King ha fatto uno dei più bei discorsi che della sua storia, particolarmente dove lui aveva preso le posizioni contro al coinvolgimento dell'America nella guerra in Vietnam. Molte delle cose che io ho imparato nel buddismo le avevo già imparate attraverso Martin Luther King. La compassione, non violenza e interdipendenza. E lui parlava di questi tre aspetti continuamente. Lui diceva che la sofferenza è un unico pezzo. Sì.
So when people gave him a hard time, saying he was diluting the movement by caring about the Vietnamese, people said that.
E quando lui diceva, per esempio, veniva criticato duramente per il fatto che lui prendeva delle posizioni, diciamo, per i vietnamiti, dicendo che inquinava la mente delle persone se parlava bene dei vietnamiti. Le persone che mi criticano perché mi prendo cura o perché sono dispiaciuto della sofferenza dei vietnamiti, ovviamente non hanno capito niente di quello che io penso. Penso che adesso posso concludere questa parte e magari ci sono delle persone che hanno voglia di fare delle domande, facciamo un po' di domande e risposte. Spero che nel mio discorso vi ho dato dell'input, degli stimoli per farvi pensare e che sia stato utile in qualche modo. Lui, se ci sono delle domande, per favore, non siate timidi. Venite. Okay, she's saying that she was in Chicago just a few months ago, and then she was invited in the Baptist ceremony. Loro erano buddisti, si consideravano buddisti e si sentivano imbarazzati a entrare nel... She said that her experience is that when she went to this Baptist church with a group of friends, Buddhist friend. At the beginning, they felt a little embarrassed to go inside, and they didn't feel like to kind of integrate, and they had kind of feeling of separation, you know? And so what is it, she was asking to herself, what is this? Is kind of a guilty feeling or what? Oh, yeah, because she was thinking that if you go to the Tibetan puja, then you feel completely comfortable. Why you don't feel comfortable also in going in another church? So,
I can't speak for you.
Dice, io non posso parlare per te, naturalmente.
But I call myself a Baptist Buddhist.
Però io considero me stessa buddista battista. O battista buddista, lo stesso. Ma non è un commento teologico questo. Quindi dice, io mi considero battista buddista, però non possiamo pensare che le due tradizioni possano diventare una o integrarsi, okay? Però io personalmente mi sento battista buddista e in effetti quando ho avuto l'esperienza di essere su un aeroplano che stava per sfracellarsi, in quel momento io ho sentito che ho preso rifugio in tutte e due le tradizioni e ho pensato, possa io non essere mai separata dal sentiero spirituale, per favore Gesù aiutaci adesso. Lama Yeshe e Gesù, per favore aiutateci in questo momento. Però è stato, E però sono stata cresciuta nella tradizione battista, per cui è praticamente parte di me ed è il modo come sono cresciuta praticamente. Tutto il discorso vuoi? If you la cosa interessante è che quel discorso che fece non era stato programmato.
Jefferson Davis' house. He was the first president of the Confederacy. Jefferson Davis, right there on the same square. And then there's Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King's first church. So he's there, and people are organizing for this bus boycott. And they're trying to figure out who would be the best spokesperson to take the lead. And there are any number of women working on this project. What I said earlier, Rosa Parks was not accidental. She had studied in Knoxville a long time for organizing. And anyway, somebody suggested that they might, so two other names were put forward. And then Martin Luther King's name was the third put into nomination for who might be a good spokesperson for this bus boycott. And one of the men said, well, you know, like I haven't heard him preach a lot. But he seems to have a pretty good gift of gab. Yeah, it ended up being Martin Luther King in his speeches. Well, apparently on the DS there, the March in Washington, he had planned a speech, but Mahalia Jackson and some other close friends were there, and Mahalia said to him, Ma, tell them about your dream. Mom, tell them about your dream. Don't use that speech. Tell them about your dream. And then, boom, all this flowed forth. I have a dream one day. You know, and so I don't know it by heart. But it was a beautiful speech. Beautiful speech. And it just came because he'd been talking with close friends about a dream he had about the future for America. When white children and black children, right? Would be able to join hands and sing in the words of the old Negro anthem, free at last, thank God Almighty I'm free at last. Beautiful, huh? Beautiful. Now Martin Luther King, he had a really, really rough last year. Tavis Malley has written a book on King's last year. He was under attack because since he came out against the war, then enemies came out at the federal level, you know, real enemies that could really do you some harm. So he was pretty haggard in those last months. And one of the speeches he gave was called The Three Evils of American Society. He gave it in Chicago at a convention.
He said, America is plagued by three evils. They are militarism. I want you to listen to this as Buddhists. Militarism and what goes on there. Consumerism and racism. Those three. Racism, ignorance, militarism, hatred, consumerism, greed. Those three. Martin Luther King, 5-6 months before he died, he said, all those three. That's the analysis of American society. Those three evils pervade this society. It's so similar to Buddhist, the three that start the whole of samsara going. The root causes. So I don't really see that much of a distinction between actual Dharma practice and activism, because I think activism has to come out of a place of love, that is, anger wears you out too quickly, burns you out. The fuel is much better, compassion is a much better fuel to keep struggles going. And since freedom is a constant struggle, you know, better to have it be a non-violent well of goodwill that seeks to make changes that are necessary. What did James Baldwin say? That took James Baldwin away from me. James Baldwin.
I'm just
a thing cannot be changed unless it's faced, right? You will face things that might not be able to change, but they'll definitely not be able to change if you don't face them. All right, we got some issues to face.
Yeah.
And one of the things that is going on right now in Buddhist sanghas around the world is this uncomfortable white privilege, unconscious racism, oh, I'm nervous to talk about that kind of feeling that people like me feel like ought to be discussed, because otherwise you're rendering us invisible. So that's a conversation, too, that's going on now about being a welcoming place. And that has to be faced. Oh, last remark I want to make, sorry. We've gotten away from interpretation, sorry, from translation. No, sorry.
Cercherò di ricordare qualcosa. No problem.
Just one thing. I mean, Buddhism says we gain wisdom in three ways, right? Rinpoche said this morning also. We gain wisdom in three ways. One is by studying or hearing about something, right? Then we reflect on it. Then we meditate on it. Then I think we get up and do something about it, you know? So I think it's really important that we keep in touch with what's going on in the world so that we don't become too isolated. You know, all this stuff is happening in the world. It's happening. So we shouldn't, I think, divorce ourselves of it or pretend that it's not happening. And then, if it's really hard, then we ought to study about it, I think. We ought to hear, read, study. That's that first wisdom. And then the next one is reflection upon it, and the next one is meditating upon it, and the next one is getting up off that cushion. Getting up. The Buddha stood up. That's what you're going to remember about my talk. The Buddha stood up.
So praticamente quello che dovete ricordarvi di questo discorso è che una volta che avete finito di meditare vi dovete alzare in piedi e muovervi. Comunque, diciamo, il discorso di Martin Luther King, questo famoso della I had a dream, ho un sogno, è un discorso che non era stato programmato, lui era appena arrivato a Montgomery nella sua chiesa e stava per cominciare una manifestazione, un boicottaggio, e c'erano delle persone che dovevano parlare riguardo a questa manifestazione, c'erano tre persone che dovevano parlare, hanno scelto di far parlare Martin Luther King. le persone che erano con lui gli hanno detto, ma per favore, per quale motivo non parli di quello che è il tuo sogno? Quindi non aveva fatto assolutamente nessun tipo di scritto, niente, è andato un po' a braccio dicendo, ho il sogno che un giorno ci saranno le persone che cammineranno insieme mano nella mano, bianchi e neri mano nella mano, e che ci sia una società pacifica, eccetera. Quindi ha raccontato un po' come si è svolto l'inizio appunto di questo discorso e come è nato. Poi dopo ha detto anche che durante il periodo, l'anno precedente la sua morte, prima di essere stata, prima di venire assassinato, quell'anno lì è stato veramente un anno molto difficile per Martin Luther King, perché dopo la foto che era stata scattata, aveva fatto questo discorso contro la guerra del Vietnam, e quindi naturalmente i federali erano contro di lui, ha avuto un sacco di minacce, un sacco di attacchi, quindi è stato un anno molto difficile per lui. Questo qua prima dell'essere assassinato. E ha scritto un libro che dovreste guardarlo un attimino dal punto di vista da buddhisti, no? Che dice in America ci sono tre nemici o tre cose negative, come tre diavoli quasi, che uno sono la militarizzazione, che possiamo abbinarla al rancore, alla collera, poi c'è il consumismo, che è in relazione all'attaccamento, e la terza è il razzismo, che lo possiamo collegare all'ignoranza. E quindi questi sono tre aspetti appunto di cui Martin Luther King parlava continuamente, li possiamo veramente vedere come delle cose che sono non da integrare, sono proprio la rappresentazione del buddismo con una terminologia diversa. E poi, sì, e poi l'altra cosa che Jen ha detto è che effettivamente il buddismo, come diceva anche Serco Rinpoche stamattina, bisogna ascoltare l'insegnamento, contemplarlo e meditarlo. Poi, come ultima cosa, assolutamente quello che dobbiamo fare dopo aver ascoltato, contemplato e meditato, dobbiamo alzarci in piedi ed agire e fare qualche cosa, perché il buddismo non deve essere stare seduti sul cuscino a meditare, ma bisogna impegnarsi nel promuovere il benessere degli altri. Questo è per la mia pagina, per il mio sito. Se puoi parlare un pochettino di più riguardo all'impegnarsi, forse nei prossimi giorni puoi parlare un po' di più riguardo a questo. Nei prossimi giorni parlerò della tradizione dei Masida di Ganden.
Whether it's soup kitchen or teaching someone to read. In other words, I think if you do something, you will find immediately partners in your community.
Individually do something or be a good example, start by yourself.
Yes, I'm saying you have much to offer. Howard Thurman, the mystic that I mentioned, he said famously, well, this is a quote. He said, don't ask what the world needs you to do. Ask what brings you alive and do that. Because what the world needs is for you to come alive.
Ok, quello che lei aveva chiesto era se poteva parlare un pochettino più dell'impegno che noi dobbiamo avere come buddhisti, ma Jan risponde, effettivamente quello che voi, le vostre qualità, le vostre capacità offrite le datere, quindi una citazione di Howard, che è il mistico di cui ha parlato prima, che non dovete aspettare e pensare che cosa ha bisogno il mondo. In realtà il mondo ha bisogno delle cose che fanno sì che voi stessi diventiate vivi e attivi, è quello che voi dovete offrire. Cos'è che vi fa rendere attivi e vivi? Ecco, quello è ciò che voi dovete fare. Quindi magari sapete insegnare a qualcuno a leggere, a scrivere o far da mangiare. Offrire la vostra attività, il vostro servizio agli altri, quello è il vostro contributo. Black Lives Matter.
Hashtag Black Lives Matter.
Yeah. It, has this had some kind of impact in America, especially now that there's still Obama there?
Absolutely. It's the form, it seems to be, it seems to be the form that the newer generation is using. Too bad we have to keep doing the wheel over and over again, but what we were doing in the 60s is now being done through social media, and it's called hashtag Black Lives Matter. It's quite a movement.
Mm-hmm.
For people who are older, like myself, you know, I wonder whether it will have the force that a strong leader, even though we knew he wasn't the only one still, you know, a leader sort of galvanizes things. And part of social media is that it's leaderless, right? But it's very popular. I mean, all of my students and TV, and the minute something happens, it's posted. So it's very good to use social media this way. And the candidates had to, right? You see, the candidates, that are, we should pause a minute for the sad state of our elections in the U.S. But but the candidates had to answer, you know, at various of their campaigns, they had to talk with Black Lives Matter people. Usually those women. Sanders had to talk with them. Hillary had to talk. So they're getting their message out. And lots of young people are tuned into that. There's hope.
Praticamente sta parlando dell'importanza dei social network, che effettivamente sono in grado di influenzare moltissimo, perché sono disseminati dappertutto, per cui ogni volta che succede qualche cosa, per esempio fra la popolazione nera, immediatamente viene caricato su internet e tutti quanti ne vengono a conoscenza. E praticamente adesso in America, con la storia delle elezioni, tutti quanti i vari candidati hanno dovuto dialogare anche con tutti questi gruppi di questi social network, tipo l'hashtag Black Lives Matter. Hanno dovuto comunicare con loro e dialogare con loro, e in qualche modo devono essere ascoltati. Quindi tutti quanti sono molto attenti anche a questi media nuovi in questo periodo, perché appunto, come diceva Valentina, anche moltissime persone sono diventate vegetariane perché proprio con questi social media hanno diffuso l'informazione di come vengono trattati gli animali, eccetera eccetera. Quindi la mente, il modo di pensare delle persone cambia.
Sì, sì, sì.
E appunto, con questi social media c'è la possibilità di non essere come sopraffatti dalle decisioni che vengono prese dall'alto, che la gente può dire la propria, e quindi per esempio con questo trattato degli scambi alimentari tra America e Europa, l'Europa ha raccolto un sacco di firme, per cui siamo riusciti a bloccare questo accordo che avrebbe portato i nostri controlli alimentari, diminuire i nostri controlli alimentari. Esatto, prima c'erano, dall'alto arrivava la notizia, invece adesso la gente che si ribella, e quindi si è bloccato, si è riusciti a bloccare questo accordo. C'è, purtroppo, vedendo un po' le campagne in America dei vari candidati, vedendo come si comporta la Russia, la Cina e come si comportano gli Stati europei nei confronti dei migranti, sono veramente, un po' dubbiosa. Abbiamo ancora delle speranze? Allora mi chiedo, quali sono le tue speranze? In realtà pensare se c'è della speranza o io ho delle speranze non va bene. Bisogna assolutamente pensare che c'è speranza e che noi a livello individuale abbiamo delle speranze di poter far qualcosa, perché non è non so come l'opposto, l'opposto non serve assolutamente a niente.
Thank you. All question? No, thank you.
Grazie a tutti.